Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Il nostro ospite questa mattina è una donna che si impegna per le donne, scrittrice, giornalista, fondatrice e direttrice del portale Donne Ieri, Oggi e Domani. È autrice di Viaggio in Terza Classe, Nilde Iotti raccontata in Lea Italiane, Un tè al cimitero, Il trasloco, La donna nel socialismo italiano, tra cronica e storia 1892-1978. Ha curato Matera 2019, Stati Generali in Movimento, Guida ai diritti delle donne immigrate, Donna e migrazione, lavoro, il lavoro nel mezzogiorno tra marginalità e risorse. Nel 1997 ha progettato la realizzazione del primo sito web della Commissione Nazionale per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dal 2000 al 2003 è stata project manager e direttrice responsabile del sito lantia.it, un portale di informazione cinematografica. Per la sua attività giornalistica e di scrittrice ha vinto diversi premi. E prima di passare al giornalismo è stata consigliere circoscrizionale del Comune di Roma, vicepresidente del Comitato di Parità presso il Ministero del Lavoro, presidente del Comitato di Parità presso il Ministero degli Affari Esteri e consigliere regionale di Parità presso l'Ufficio del Lavoro alla Regione Lazio. Marta Aiò. Lei ha scritto diversi saggi e libri con particolare riferimento alle tematiche femminili. Da dove nasce il suo impegno per le donne?
Diciamo che in realtà da quando ero molto piccola non ho mai avvertito questa differenza di genere, perché sono nata in una famiglia in cui, come dire, i valori erano di libertà e di rispetto reciproco, quindi diciamo questa cosa non l'ho mai avvertita. Ho cominciato ad avvertirla quando sono entrata nel mondo del lavoro e mi sono resa conto che esistevano sicuramente delle differenze di valutazione del mio lavoro rispetto a quello di colleghe. Sono entrata tra l'altro giovanissima, occupandomi di politica internazionale, quindi niente a che fare, diciamo, con le tematiche tipicamente femminili. L'ho riscontrato quindi sulla mia pelle. Quando mi interessavo in modo diretto di queste tematiche, ne scrivevo, ne parlavo, eccetera, e mi rendevo conto che la valutazione che veniva fatta nel merito del mio lavoro non era corrispondente allo sforzo, all'impegno e penso anche alla conoscenza delle cose che descrivevo. Da questo diciamo che è venuta una sensibilizzazione rispetto alla non parità che avvertivo nell'impegno lavorativo. Successivamente ho conosciuto delle persone che al contrario di me erano impegnate proprio nelle associazioni delle donne, che mi sollecitavano un impegno diretto. Per molto tempo non l'ho accettato perché ritenevo fosse in qualche modo discriminante parlare solo di donne e non nel mondo nel suo complesso anche di genere, ma piano piano, specialmente con gli avvenimenti degli anni 68-70, con la relazione con il mondo prima del movimento studentesco in cui moltissime erano le donne e successivamente con l'impegno femminista proveniente dall'America e sentito molto anche in Italia negli anni 70 del femminismo, ho cominciato a relazionarmi con questa realtà, dico relazionarmi e non a inserirmi completamente, perché sono sempre stata molto critica rispetto al separatismo. Successivamente nell'elaborazione culturale, nel confronto politico e delle varie associazioni femminili, realtà femminili, anche a livello di media, eccetera, piano piano mi sono resa conto che tutto sommato avesse ragione già Simone de Beauvoir quando ha scritto Il secondo sesso, ritenere che esistesse veramente una questione centrale che era la questione delle differenze di genere, la questione delle donne, diciamo, in un mondo che non teneva conto delle loro qualità, capacità, e quindi me ne sono interessata direttamente in tutti i vari aspetti delle sfaccettature. E da qui ha inizio il mio impegno diretto, per cui ho dedicato appunto, come diceva lei, vari saggi alle donne nel mercato del lavoro, alle donne nella società e a tutt'oggi mi occupo di questo, tant'è vero che appunto ho un sito di informazione al femminile e continuo a scrivere in questa direzione anche con altre realtà dei media.
Lei ha scritto diversi libri e saggi e nel 2016 ha pubblicato il libro Viaggio in Terza Classe, che parla della condizione femminile e delle discriminazioni di cui è ancora vittima. È un libro in qualche modo autobiografico?
Ma sicuramente sì, diciamo diciamo che in genere noi donne trasferiamo parte del nostro vissuto in tutto ciò che scriviamo, in particolare in questo libro, appunto, che ho voluto intitolare metaforicamente Viaggio in terza classe, perché è un viaggio personale, ma che potrebbe, come dire, riguardare anche molte altre donne, altri percorsi, e la fatica che si fa in questo cammino. Questo percorso naturalmente io lo descrivo dando una spiegazione fin dall'inizio, fin appunto dall'età infantile, e poi come si è sviluppato e poi come si è concretizzato nell'impegno adulto, attraversando naturalmente momenti di grosso impegno ma anche di profonda crisi, specialmente nel confronto con le realtà esterne al proprio vissuto, le realtà politiche, le realtà di coloro che avrebbero dovuto affrontare in modo costruttivo, anche legislativo, queste differenze, e alla non risposta che c'è stata. Naturalmente tutto questo tenendo conto che ogni impegno, specialmente per noi donne, ogni impegno sociale e politico non può mai prescindere dall'impegno personale, dalla fatica personale che questo richiede, dai sacrifici personali che mette in campo. E quindi diciamo sì, sicuramente è la storia biografica, ma che non prescinde mai da un confronto più generale e più ampio.
Marta, si sta verificando in tutto il mondo una impressionante sequenza di violenze sessuali e ci si chiede come molti uomini non sappiano gestire i propri impulsi e la propria aggressività nei confronti delle donne. Quale ritiene la ragione fondamentale che spinge questi uomini a non frenare istinti e aggressività?
Ma questo della violenza, dell'aggressività maschile nei confronti del genere femminile è una questione purtroppo che fa riflettere sul dato che è una costante che noi ritroviamo fin dalla storia più primitiva. Cioè, si può semplificare nelle caratteristiche di genere un'aggressività rispetto a una disponibilità maggiore della donna a mediare le situazioni, eccetera. Però non è sufficiente. È chiaro che ogni genere ha la sua specificità, le sue caratteristiche, ci mancherebbe altro che non ne avesse. Non saremmo due generi diversi. Ma all'interno di questo c'è un discorso culturale di fondo che in una società moderna avrebbero dovuto sradicare, mentre invece c'è un mantenimento di una cultura che naturalmente è gravissima, perché se vogliamo guardare indietro nel tempo, nella storia eccetera, vediamo che mentre da un lato la donna ha sempre partecipato ai grandi cambiamenti, alle grandi guerre, i grandi avvenimenti dei cambiamenti storici, delle evoluzioni delle società, dall'altro è sempre stata confinata e collocata in una dimensione di inferiorità, sfruttando per questo particolarmente la sua sessualità, che è collegata direttamente alla maternità. La sessualità e la maternità vengono considerate dagli uomini come un impedimento alla realizzazione di qualità altre, in particolare quelle maschili, come la guerra, come la forza fisica, eccetera, sostenendo che la donna, per la sua struttura fisica da un lato e dall'altro l'obbligo dell'accudimento della prole e la debolezza fisica che deriva anche da questo, perché certamente il parto, la mestruazione eccetera rende per alcuni periodi la donna più fragile, non debole ma sicuramente più fragile, ha fatto sì che questa visione della donna alimentasse una categoria, a questo punto direi, di umane donne da mantenere in uno stato di inferiorità e in uno stato di sudditanza. Ora è chiaro che il potere e la forza hanno bisogno del più debole per potersi espandere, per poter vincere. Quindi la donna come una categoria inferiore, così come gli schiavi una volta venivano considerati, così come alcune razze, eccetera. Quindi il potere domina sulle debolezze degli altri, e le società moderne hanno anche dominato sulla teoria della debolezza femminile, salvo poi rivalutarla nel momento del bisogno, come abbiamo ben visto in tutti i periodi post bellici e nei momenti delle grandi riprese industriali dei paesi in cui le donne l'ha fatta, non dico da padrone, ma certamente ha vissuto in primo piano e direttamente questi cambiamenti con il proprio apporto.
E non possiamo non parlare del caso del produttore americano Harvey Weinstein, accusato di aver molestato diverse donne, sia attrici che dipendenti della Weinstein Company, in cambio di parti in film di sua produzione o promozioni. E Weinstein si difende dicendo che negli anni 60 e 70 le regole di comportamento erano diverse e che quella era la cultura dell'epoca. Come commenta la sua giustificazione?
Allora, povero ometto, direi io intanto, che si deve attaccare a una rivisitazione storica per giustificare i comportamenti dell'oggi. Ammettiamo che negli anni 60 certamente c'era una cultura meno evoluta, a maggior ragione la sua colpa è quella di non essersi aggiornato, che vuol dire di non avere tenuto conto delle battaglie civili e di progresso che sono state fatte, ringraziando Dio, non solo dalle donne ma anche dagli uomini, contro queste manifestazioni di violenza psicologica oltre che fisica da parte degli uomini rispetto alle donne. E qui, anche qui si tratta di potere: io ti do se tu mi dai, altrimenti conti zero. Ora, diciamo che il fatto in se stesso è veramente miserrimo e mi stupisce anche questo atteggiamento dei media. Penso che la cosa migliore per punire un individuo di questo tipo è quello di dire: sì, hai fatto delle cose immonde, vergognati eccetera, ma non neanche dargli tutta questa importanza. Il fatto che lo si dia evidentemente dimostra che ancora ad oggi però questo tipo di atteggiamento stupisce, e a me stupisce che stupisca. Voglio dire, perché è solamente da condannare e da punire dal punto di vista legislativo. Cioè, mettere alla gogna un individuo non serve, perché finita la gogna mediatica l'individuo si reinserisce, non farà più il produttore, farà qualche altra cosa, ma certamente diciamo che non è sufficiente. Io credo che ci sia bisogno appunto di legiferare in materia con molta chiarezza e soprattutto poi di fare applicare eventualmente queste leggi, perché sappiamo che molte leggi esistono ma non vengono applicate. Ora, qui in Italia, diciamo, questo avvenimento è stato accolto sì con curiosità, ma con una, per fortuna, relativa morbosità. Le donne hanno preso posizione inevitabilmente contro, però quello che voglio aggiungere non è che uno fra tanti, quindi il discorso di questo, dico, ometto produttore, essere umano, è di interesse relativo. Quello che invece è importante è fare una battaglia sul dato culturale che consente ancora di mantenere questo tipo di atteggiamenti, che sviluppa anche questo interesse, che sta a dimostrare che forse va al di là anche della vicenda singola, e come dire, e si cominci a voltare pagina sul discorso. Qui in Italia abbiamo, non dico sì, praticamente una morta ammazzata al giorno, quasi, una violenza che la dice lunga sul concetto e sul rapporto tra uomo e donna dal punto di vista appunto culturale. Quindi gli interventi, credo in Italia e credo anche in America e credo in qualsiasi altro paese, vanno fatti alla radice. Se non c'è un impegno del governo, se non c'è un impegno della alta, dico alta fra virgolette, cultura, se non c'è un impegno nel sociale, nella scuola eccetera, ma anche nel mercato del lavoro reale, credo che questo discorso purtroppo avrà ancora lunga vita.
E la prepotenza e la violenza dell'uomo, e lo vediamo anche oggi, siamo nel 2017, non sembra cambiata, ma viene, ma non sempre, denunciata. Ma com'è possibile che queste attrici, dopo tanti anni, sentano solo oggi il bisogno di raccontarlo?
Io parlo per me stessa, ovviamente, sono molto critica in questo senso, che è vero l'atto, se tutto da verificare, comunque se lo dicono sarà così, se c'è stato, evidentemente si inserisce in un percorso anche individuale di queste attrici, di queste giovani donne, che in quel momento si saranno trovate evidentemente a vivere quell'atteggiamento di violenza, ripeto, psicologica o fisica che sia, e ognuno di loro lo avrà vissuto a modo proprio, si sarà difesa a modo proprio, o non si è difesa e l'ha accettato, e questo è un altro discorso che fa parte della sfera della libertà individuale e delle scelte da percorrere appunto individualmente. Ora, senza entrare nel merito di ciascuna, perché appunto ciascuna e ciascuno ha la propria storia in ogni momento della vita, credo che questa rincorsa, a questo punto quasi spasmodica, di dire c'ero anch'io, come se fosse una rivendicazione, una affermazione del sé, non mi piace. Ripeto, è come se il non esserci in questo contesto diventasse un'ulteriore discriminazione. Cioè, io non c'ero, non ero abbastanza appetibile, non ero abbastanza importante, non avevo abbastanza valore. Ecco, io ripeto, considerando che ogni donna sicuramente almeno una volta nella vita si è dovuta confrontare con una tipologia di violenza maschile a vari livelli e che ciascuna l'avrà risolta ed avrà affrontata individualmente nel modo che riteneva opportuno, quando non ci sia una violenza fisica così evidente per cui si deve ricorrere ad interventi altri, interventi della polizia, eccetera, quando la violenza sia tipo diverso, credo che ciascuna, avendola affrontata come vuole, rincorrere poi questi episodi della propria vita, del passato, eccetera, in un momento mediaticamente così eclatante, sembri quasi una sorta di ricerca di pubblicità del sé, che a me non piace. Penso che le donne devono trovare, poi voglio dire, perché non farlo prima, perché non denunciare prima, perché non mettere d'accordo una serie di attrici per fare, non dico una class action, che mi sembra una cosa eccessiva, ma sicuramente denunciare. Voglio aggiungere un'altra cosa per il poveretto, gli anni 60 sicuramente c'era un atteggiamento di questo tipo, però c'era anche tanta fame negli anni del dopoguerra e sappiamo purtroppo che donne, ma anche uomini, magari si vendevano per una calza di seta o per un pugno di cibo. Quindi non ricorrerei a quegli anni per giustificare i propri comportamenti. Ripeto, sia per gli uomini sia che per le donne c'è bisogno di una rivoluzione reale che non si può certamente condensare in un episodio come questo.
E nel 2019 Matera sarà la capitale europea della cultura e questo ha fatto sì che in tutta Italia migliaia di donne si siano messe in movimento per elaborare idee, soluzioni e strategie per dare un aiuto concreto al problema dell'Italia. Gli stati generali delle donne cosa possono fare e quale peso avranno per porre un freno a questi atti di violenza sessuale e femminicidio in generale delle donne?
Allora, intanto una città non viene definita e non viene simbolicamente accettata come capitale della cultura europea solamente per le sue qualità, diciamo, storiche, ambientali, eccetera, ma evidentemente quando si parla di cultura non può che avviare un discorso di qualità per il futuro e non solo legato appunto al passato e all'oggi. Cultura significa tutto, significa territorio, significa società, significa espressività di una popolazione, come dire, ha un'accezione molto ampia. All'interno di questa accezione non si può non tenere conto della cultura come atteggiamento individuale e quindi sicuramente il discorso delle donne, per tutte le cose che ho detto prima, non possono non partecipare a questo elemento della vita umana, dell'evoluzione e del progresso più generale, diciamo, nel mondo, in Italia, in Europa, ovunque, che non tenga conto della partecipazione delle donne. In questo senso gli stati generali delle donne, che sono nati nel 2014 da una intuizione, direi fra virgolette, geniale della sua coordinatrice Isa Maggi, ha sviluppato da allora ad oggi un percorso molto importante, specialmente per il fatto che possiamo anche dire che dall'ultima conferenza di Pechino ad oggi le donne in Italia, ma direi anche nel mondo, hanno per lungo e troppo tempo taciuto o si muovono e parlano o per spot a seconda degli avvenimenti che si pongono di volta in volta, ma non c'è stata una politica al femminile. Ecco, gli stati generali delle donne hanno avuto la capacità di inserirsi all'interno di un silenzio quasi assordante, le ripeto, se non per spot, manifestazioni, ricorrenze, e sviluppare un discorso ad ampio raggio che vede coinvolte le donne, e questo va veramente a merito degli Stati Generali, raccoglie le donne al di là delle appartenenze, che vuol dire che chi si ritrova in un programma che gli Stati Generali delle donne hanno stilato in vari momenti, hanno scritto il patto per le donne, hanno stilato un programma molto denso, e chi si ritrova quindi in questo programma, a prescindere dalla propria appartenenza politica, religiosa, razziale e via di seguito. Certo, questo è un discorso culturale molto importante. Ora, si è avviato dal 2014, sta sviluppando in tutte le regioni d'Italia, i consensi sono molto ampi, stanno facendo un lavoro capillare e quindi mano a mano, diciamo, gli Stati Generali stanno sviluppando una proposta, direi, di tipo politico da portare avanti. Per quanto riguarda la violenza, naturalmente non può che essere uno dei temi principali all'interno di questo programma, perché quando parliamo anche di economia o quando parliamo di formazione, di educazione, eccetera, non si può sempre prescindere dal discorso, perché anche la discriminazione di un genere sull'altro è una violenza, quindi, come dire, da questo si arriva poi alla violenza fisica, quella che viene appunto denunciata continuamente, purtroppo, perché vuol dire che continua a proporsi in continuazione. Cosa faranno gli Stati Generali delle Donne? Oltre a fare un discorso quindi culturale ampio, si è anche molto sensibilizzato attraverso un progetto molto interessante, che è quello della panchina rossa, che viene posto nei vari comuni. Questo progetto viene seguito in particolare da Tina Magenta, che sta seguendo questo iter e sta consolidando un lavoro che appunto lei ha iniziato, e che porrà questa panchina rossa in tutti i comuni italiani a dimostrazione e per non dimenticare che questo è uno dei temi purtroppo che è ancora da superare, che ha bisogno del sostegno di tutti, a testimoniare la presenza e la volontà di superamento di questo dato terribile.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.